Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. I magi erano appena partiti quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò. Erode infatti vuole cercare il bambino per ucciderlo. Egli si alzò nella notte, preso il bambino e sua madre, si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: dall'Egitto ho chiamato il tuo figlio. Morto Erode, ecco, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre, va nella terra di Israele. Sono morti infatti quelli che cercavano di uccidere il bambino. Egli si alzò e prese il bambino e sua madre ed entrò nella terra di Israele. Ma quando venne a sapere che nella Giudea regnava Archelao al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò nella regione della Galilea ed andò ad abitare in una città chiamata Nazaret, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo dei profeti: sarà chiamato Nazareno. Parola del Signore. Celebriamo quest'oggi la festa della Santa Famiglia e tutti siamo chiamati a contemplare la famiglia di Nazaret, Maria, Giuseppe e il bambino. Ma io ho il sospetto che noi immaginiamo a questa famiglia come una famiglia in posa, una famiglia cioè che viveva praticamente sempre in un atteggiamento che è quello che noi abbiamo consacrato nel presepe. È come se vedessimo sempre Giuseppe con questo bastone in mano, sempre la Madonna inginocchiata con la testa storta e le mani giunte, e sto bambinello che guarda in aria. Ora, se la famiglia di Nazaret fosse stata così, sarebbe stato piuttosto facile poter gestire le azioni. In realtà Giuseppe russava, in realtà la Madonna qualche volta la mattina un tanto ce ne teneva di andare a pigliare l'acqua, in realtà il bambino Gesù facevi i capricci. In realtà la famiglia di Nazaret era una famiglia con ciò che comporta il suo essere famiglia, con tutte le difficoltà, le tensioni, le problematiche, le storie che nascevano tra i coniugi insieme a questo bambino, una famiglia che doveva confrontarsi con i vicini, con i parenti più propri, una famiglia che doveva affrontare settimana dopo settimana, mese dopo mese, anno dopo anno il problema economico, e che doveva fare i conti per evitare di andare in crisi. Una famiglia, insomma. Certo, questa famiglia aveva una marcia in più, che è la presenza speciale di Dio in mezzo a loro. Ma la Sacra Scrittura ci ha insegnato che non è che Dio elimina i problemi. La Sacra Scrittura è piena, zeppa di uomini e di donne che hanno vissuto nella loro vita molti problemi. Perché Dio non è una macchina che serve per scrollarci di dosso tutto ciò che ci può far male. Dio è un compagno di strada, perché gli uomini e le donne raccontati nella Bibbia hanno camminato con Dio, hanno quindi affrontato i loro problemi, ma avendo la certezza che Dio era accanto a loro. E questa prospettiva ha reso i problemi meno pesanti, meno problematici, meno capire negativamente sulla storia di queste famiglie. Dunque, noi abbiamo a che fare con famiglie normali, che però hanno avuto Dio accanto. Certo, la famiglia di Nazareth ha avuto un'ulteriore marcia. Noi infatti abbiamo la certezza che molti uomini e molte donne sono santi e sono sante. Ma l'unica famiglia santa in quanto famiglia è quella di Gesù. Non è solo la somma della santità di Maria con quella di Giuseppe, è una santità diversa, è una santità fatta di relazioni. Maria e Giuseppe sono diventati santi perché la loro relazione era santa. Ma questa relazione santa siamo chiamati tutti noi. Io direi che la seconda lettura di oggi è come un manifesto del nostro essere famiglia. Infatti San Paolo ci ricorda che noi siamo santi perché chiamati e siamo invitati tutti a vivere un regime di tenerezza nell'amore. Questa tenerezza dell'amore ha costituito il nucleo fondamentale della famiglia di Nazareth. Maria era dolce con Giuseppe e Giuseppe era dolce con Maria. Dopodiché c'erano anche i problemi, ma questa dolcezza era fondamentale nel poter affrontare anche le asprezze e le tensioni della vita. Questa dolcezza fatta, lo dice l'Apostolo nella stessa lettura, di perdono reciproco, la capacità cioè di sapersi accogliere per quello che si è, senza necessariamente voler dimostrare di essere migliori, senza voler far prevalere sull'altro le proprie intenzioni, le proprie passioni, i propri progetti. La tenerezza e il perdono. Sono queste le due caratteristiche che mi sembra bello poter sottolineare in questa festa della Santa Famiglia. Sono caratteristiche che però possiamo realizzare anche noi. Cioè non sono caratteristiche impossibili. Non è che la Santa Famiglia è diventata santa perché Giuseppe, stando seduto, vedeva la sega che tagliava e il mantello che inchiodava miracolosamente. Non è che Maria è diventata santa perché guardando gli uccellini le portavano gli abiti. Insomma, non siamo nelle fiabe, la famiglia di Nazareth non conosceva Walt Disney. La famiglia di Nazareth conosceva la vita ordinaria, e la loro santità è passata attraverso l'ordinarietà della vita, un'ordinarietà aperta al mistero. È bello pensare, come diceva il Vangelo, che Giuseppe di notte sognava e Dio gli parlava. Un Dio mandò un angelo a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre e parti. E poi gli disse: alzati, riprendi il bambino e sua madre, torna. E poi gli disse: non andare in Giudea, vai in Galilea. Vedete come Giuseppe era docile a questa presenza di Dio. Ecco allora la caratteristica della famiglia di Nazareth rispetto a Dio: l'obbedienza alla sua voce, la docilità alla parola che viene dal cielo. E allora vedete, se noi coniughiamo queste due caratteristiche, la dolcezza e il perdono tra i coniugi e la docilità a Dio che parla, veramente questa è la strada maestra sulla quale ciascuna delle nostre famiglie può camminare con fede, sapendo di ottenere un risultato straordinario che va ben oltre le proprie aspettative. Questa è la nostra certezza. Noi sappiamo cioè che funziona proprio così. E allora vogliamo anche pregare in questa giornata per tutti quegli sposi che non ce l'hanno fatta, per tutti quegli sposi che arrancano, che faticano, che vivono tensioni, per tutte quelle famiglie che si sono smembrate e ricollocate, per tutte quelle persone che sono in ricerca di una loro identità, perché anche questo mondo va affidato alle mani di Dio. perché Dio vuole essere presente anche là, perché non c'è nessuna casa nella quale Dio non voglia abitare. Oh, se ha deciso di nascere in una stalla, se ha deciso di nascere in un paesino sperduto, se ha deciso di nascere ai margini della nostra storia, vorrà dire che questa è la sua scelta. Dio vuole nascere e vuole abitare nelle case di tutti, anche di quelli che si trovano in situazioni difficili, anche in quelle che si trovano in situazioni di peccato, anche in quelle che si trovano in situazioni di dolore, nelle case di tutti, perché lì è il posto di Dio. E noi possiamo diventare strumenti, noi possiamo cioè con la nostra preghiera e con la nostra carità aiutare a portare Dio in ogni casa, perché ogni casa possa crescere alla presenza di Dio. Vorrei allora, prima di fare la cerimonia del rinnovo delle promesse di matrimonio, invitare tutti quanti gli sposi presenti a disporsi in fila per due qui al centro della chiesa. Ricordate